è sicuramente uno dei quartieri che ci fanno pensare alla Firenze più autentica, sì, quella sì. Firenze anche del passato, se vogliamo, detto che anche quel quartiere lì, ovviamente, come tanti altri, poi sta subendo una trasformazione negli ultimi anni. Quindi c'era una grande passione, una grande tradizione, c'era una voglia di stare insieme tra fiorentini e tra innamorati di Firenze. Tra le celebrità, tra le personalità intervenute, io segnalo la, mi permetti, la mia Caterina Antropova, sì, è vero, medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi con la nazionale italiana di Julio Velasco, peraltro la vediamo anche da fronte a noi su Sky, visto che stiamo guardando Sky in questo momento, quindi il timing è perfetto. E devi sapere che, caro il mio Niccolò, era presente anche il giornalista di La 7, Corrado Formigli, che abbiamo la fortuna di avere in collegamento con noi. Grazie mille per aver accettato l'invito intanto.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, io riparto dalla serata di ieri, perché insomma, dicevo, Sanfrediano, quartiere storico di Firenze, quartiere popolare, quartiere della Firenze più autentica, un quartiere a cui è legata anche la sua storia personale. Ieri lo raccontava nel corso del suo intervento di quanto, insomma, ha significato nella sua storia personale, nella storia della sua famiglia, il quartiere di Sanfrediano.
Sì, sì, mio babbo, la famiglia di mio padre era proprio di, insomma, viene da, proprio da lì, viene da Via del Leone, Via del Campuccio. Loro vivevano e lavoravano tra quelle strade lì, quindi è proprio Sanfrediano autentica, ed è il quartiere a cui sono anche più legato io, insomma, ed è, concordo, diciamo, ancora un pezzo di Firenze da preservare, no? Perché effettivamente purtroppo Firenze ha avuto una trasformazione violenta, no? Cioè, l'overtourism, come si chiama, questo iperturismo che ormai, diciamo, massacra un po' le grandi città d'arte, un po' ha risparmiato questo quartiere. Sarebbe anche bene che si cercasse di fare di più per preservare ancora di più quello che resta della Firenze più autentica, no? Le botteghe artigiane.
Sì, perché sennò sono troppi ristoranti, poi alla fine compieniamo le nostre vie di ristoranti.
Ma già, no, poi c'è il problema fondamentale, che effettivamente è quello degli affitti brevi, perché è chiaro che se tu metti tutto ad affitto breve non ha molto senso tenere lì il tappezziere, il calzaiolo, il corniciaio, cioè tutta una serie di mestieri che invece vivono se c'è una popolazione stanziale di persone che vivono lì. E quindi questo qui, credo che questa sia una battaglia importante da fare, quella di mettere un tetto. Nessuno vuole bloccare il mercato, ma bisogna mettere dei limiti, no? Insomma, bisogna costruire delle quote, cioè di quanto in ogni strada, quanti appartamenti possono essere messi ad affitto breve, cioè si chiama regolamentazione del mercato. Il mercato non può essere illimitato, no?
No,
questo altrimenti non si regge, ecco.
Ecco, Corrado, lei, giustamente, io rimango un attimino su questo tema perché ci interessa molto. Lei comunque ieri nel discorso, se non sbaglio, ha detto anche che ha in programma o l'ha acquistato una casa.
È
voluto comunque tornare a Firenze.
Sì, 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 no, quindi... io ho una casa a Firenze, ho riacquistato una casa a Firenze e proprio diciamo in quella zona, ed è appunto per cui la sto studiando molto da vicino, per questo mi pongo il tema, cioè obiettivamente dall'altra parte dell'Arno la situazione secondo me è quasi insostenibile. Insomma, tra l'altro io ho fatto una ricognizione prima di comprare una casa, diciamo, in tutta la zona centrale di Firenze, e mi sono reso conto che appunto alcune zone ormai non sono più, sono bellissime, meravigliose, ma non sono praticamente più vivibili, insomma. Tra l'altro non c'è soltanto un tema, come dicevo prima, di affitti brevi, certo, quindi di una quantità enorme di negozi e di ristoranti, ma c'è anche proprio un tema di decoro urbano, nel senso che tu vai nelle belle grandi capitali d'Europa e vedi che tutto sommato le insegne, l'aspetto delle vetrine dei negozi è omogeneo, no?
Certo, sì, è vero.
Le persiane, da noi no, da noi c'è quello col neon bianco, quello col neon rosso, le cose kitsch, non si capisce, ecco, questo credo che sarebbe invece qualcosa di molto semplice da fare.
Tra l'altro,
decidere, perché è incredibile, no? Cioè tu oggi magari non riesci a cambiare una finestra di un palazzo perché deve essere di quella, esattamente di quella misura, e ci sono dei vincoli pazzeschi. Dopodiché invece magari in via del Corso, no? in via Calzaioli puoi mettere delle vetrine mostruose, orrende, no? Con un'illuminazione a 7000K, no? Che ti spara negli occhi e nessuno ti dice niente, ma insomma allora che senso ha tutto questo, no? Allora io mi apro la finestra un pochino più larga sulla mia facciata, se poi si permette a tutti di addobbare i negozi in questa maniera di pessimo gusto, ecco.
Tra l'altro è anche venuto fuori, non so se secondo lei può essere collegata a questa cosa, rimango un attimo sul tema, poi ci spostiamo magari anche a parlare di Fiorentina, però è venuto anche fuori che Firenze tra le città italiane è una delle meno sicure, è sul podio delle meno sicure, forse anche per il fatto che un po' si è persa la fiorentinità all'interno del centro.
Ma io, sai, io sto molto attento sul tema della sicurezza, perché io credo che sia un tema di percezione che naturalmente non va sottovalutata più che di numeri reali, nel senso che io onestamente non mi sento insicuro a Firenze, certo. Io cammino dappertutto e non sento questo pericolo. Poi chiaramente ci potrà essere qualche, allora diciamo che la microcriminalità un pochino, diciamo, è molto fastidiosa e quindi dà questo senso, diciamo, di assedio, però io non esagererei su questo. Sono sicuro di una cosa, che appunto il decoro urbano, la pulizia delle strade, la ricchezza, la presenza dei commerci, la presenza delle botteghe, cioè diciamo il rendere la città non un guscio vuoto solo per i turisti, ma un luogo dove vive la gente comune, normale, che lavora e torna a casa la sera, rende più sicure le città. E, cioè le città paradossalmente diventano più brutte e anche più insicure se sono soltanto dei Luna Park che a un certo punto chiudono, no, la sera e non c'è più la vita dei cittadini comuni, perché i turisti sono andati nei grandi alberghi o negli Airbnb e non c'è più vita nelle strade, no? Quindi il tema è soprattutto quello, insomma. Io non sono uno di quelli che dice aiuto, stiamo diventando insicuri, insomma, per me questo qui è soprattutto propaganda dal mio punto di vista.
No, io penso il concetto sia chiaro, no? Vivere una città con appunto i cittadini che hanno la possibilità di starci dentro vale più di 100.000 telecamere che controllano.
Ma certo,
quello,
ma certo,
che
se tu
fa...
tieni, se tu tieni, permetti ai fiorentini di tutte le condizioni sociali di vivere nel centro della città, di non fare del centro della città né un guscio per i ricchi, per i milionari, ma di far stare le famiglie e offrire i servizi dentro il centro della città e limitare questo scandalo. Noi stiamo dando a queste piattaforme, Airbnb, Booking, un potere immenso, praticamente immenso. Loro rastrellano migliaia di appartamenti e ci sono i giovani che non riescono a trovare una casa. Oggi se tu vai a cercare un affitto, ti dicono che conviene molto di più affittare ai turisti per 2 giorni, per 3 giorni, per 1 settimana, e quindi abbiamo l'espulsione dei cittadini,
certo, dei residenti
e dei giovani dal centro della città verso le periferie o verso altri comuni, no? E che cosa resta della nostra città?
È verissimo, è verissimo. Io provo a virare, è chiaro, abbiamo iniziato con un tema che fra l'altro a me interessa davvero tanto, però come dire, il nostro core business è il calcio, e quindi provo a virare anche in tematica calcistica. Anzi, visto che parliamo di Firenze e delle case anche a disposizione dei cittadini fiorentini, oppure trasformate in B&B per i turisti, io vorrei parlare di una casa che sta particolarmente a cuore a tutti i tifosi della Fiorentina. Non so se ha seguito lo sviluppo della vicenda Franchi e in generale che idea si è fatto, perché si parla di un Franchi che, correggimi se sbaglio anche tu Nicco, ma sarà pronto nel 2028.
Sì, sì, sì.
Eh beh, è una storia italiana anche quella, è una storia italiana ed è una storia un po' kafkiana, no? Prima doveva essere fatto i fondi del PNRR, poi i fondi del PNRR sono stati tolti dal Franchi. Io tendenzialmente penso che gli stadi debbano essere fatti in luoghi, diciamo, un po' più agevoli da raggiungere e soprattutto dove ci siano dei parcheggi comodi, dove ci siano dei collegamenti ferroviari o tranviari comodi, e questo secondo me alla fine farebbe bene. Però ammetto anche che io sono cresciuto all'ombra del Franchi, che è comunque uno stadio bello, perché è uno stadio che è stato progettato dall'architetto Nervi, che ha un suo senso, per cui anche questa operazione di restauro e di sistemazione ha un senso. Quello che non ha un senso è però, a mio parere, cioè adesso mi sembra che siamo, non abbiamo né la botte piena né la moglie ubriaca, non abbiamo nessuna delle due, nel senso non ci abbiamo né un progetto per uno stadio fuori né una soluzione più conservativa che però aveva il vantaggio, doveva avere il vantaggio di darci lo stadio prima, no?
Sì.
E di avere una semi-continuità, tranne diciamo una pausa più breve possibile. Quindi questo mi sembra un grande pasticcio alla fine.
Ecco, Corrado, lei ha parlato appunto del Franchi, di un progetto ancora un po' in alto mare. C'è un progetto che però sta prendendo quota dentro al Franchi, ovvero quello della Fiorentina. La partenza è stata un pochino claudicante, però insomma domenica è arrivata la prima vittoria contro la Lazio. Volevo chiedere innanzitutto un giudizio un po' sulla squadra, su Palladino e anche su Albert Gudmundsson, visto che insomma si è abbattuto come un tuono dentro al Franchi, un impatto devastante, una doppietta all'esordio che ha ribaltato la gara.
Ma la cosa che mi colpisce è quanto poco eravamo abituati a giocatori di alta qualità, nel senso che non voglio parlare di fuori classe, perché fuori classe sono altri, comunque Gudmundsson dovrà ancora dimostrarlo di esserlo, sicuramente è un giocatore di alta qualità. Ecco, e lo vedi, il giocatore di alta qualità lo vedi subito, e noi non ce l'avevamo, cioè ce n'avevamo uno, anche se un po' discontinuo e tormentato dagli infortuni, che era Nico Gonzalez, lo abbiamo dato via. E per il resto abbiamo avuto, diciamo, giocatori in qualità media, medio-bassa. Abbiamo avuto, secondo me, un allenatore molto capace, che è stato italiano, che ha comunque costruito un'identità di squadra. E questo è stato. Oggi ci entusiasmiamo giustamente perché abbiamo, appunto, ripeto, un giocatore che rispetto alla media è molto molto più su, quindi siamo un po' nelle sue mani. Devo dire che aggiungiamo un tassello, che abbiamo un centravanti che davvero sembra aver trovato la sua strada. D'altronde è un giocatore forte fisicamente, Ken, ed è anche un giocatore ritrovato da un punto di vista proprio del morale, insomma sembra un giocatore molto in palla, molto, molto dentro la partita, quindi questi sono i grandi elementi positivi secondo me. Di negativo c'è una difesa che mi pare tutta da registrare, insomma siamo un po' all'anno zero, ecco.
Io prima di salutarla le chiedo anche una valutazione su un giocatore che a me sinceramente quando è arrivato a Firenze ha gonfiato il cuore di entusiasmo, perché sarà un po' perché forse ho fatto il portiere anche da ragazzino e quindi ai portieri guardo sempre con un occhio, con un'attenzione particolare. Io le chiedo se si aspettava che uno con la carriera, il palmarès, il pedigree di David De Gea potesse arrivare a Firenze. E se in qualche modo anche questo acquisto, che ovviamente ricordiamolo è a parametro zero, ma se questo acquisto le dà la dimensione di una Fiorentina che, come ci dicevano Pradè e Ferrari, è ambiziosa.
Beh, sicuramente De Gea è un grande portiere, è un grande portiere e io non lo consideravo arrivabile per noi, cioè, infatti anch'io sono rimasto sorpreso. Devo dire che io, che ho giocato da portiere da bambino, ho sempre avuto la passione dei portieri, devo dire, confesso che il mio ruolo preferito nelle squadre di calcio è il portiere.
Ho una cosa in comune con Formigli.
In assoluto, cioè io amo i portieri proprio da sempre. Devo dire che io vorrei spezzare una lancia in favore di Terracciano, ma non perché sia il più grande portiere del mondo, cioè è evidente che De Gea è un altro pianeta rispetto a Terracciano. Però Terracciano è un giocatore di grandissima umiltà, di grande carattere, molto bistrattato e che secondo me nelle ultime stagioni è cresciuto. È un giocatore, diciamo, che non ha demeritato per niente. Questo lo dico perché il calcio non è fatto solo di fuoriclasse, no? È fatto anche di giocatori che ce la mettono tutta, che hanno passione, che non fanno mai che non fanno mai una scenata. Ecco, Pietro Terracciano, io devo dire che è un giocatore che ha giocato il suo ruolo con grande dignità e anche con buona capacità. Peraltro segnalo che forse sulle uscite a terra è più forte di De Gea, eh? Questo perché ricordiamoci che Terracciano in uscita è un giocatore quasi insuperabile, perché o col piede o con la mano
in qualche modo ci arriva.
Sì, sì, è vero.
Certamente sui pali, tra i pali De Gea è mostruoso, un giocatore che è tra i primi al mondo, quindi oggi mi sembra effettivamente difficile rinunciare a lui, ecco.
Ecco, prima di salutarla volevo chiederle un giudizio in generale su questa Serie A, una Serie A che è iniziata in maniera anche un pochino particolare, perché abbiamo visto le milanesi che stanno facendo fatica, la Juventus che sembrava partita bene poi è reduce da 3-0-0 di fila, la Roma ha tantissimi problemi, insomma alla fine in testa alla classifica ci sono squadre come il Torino, come l'Udinese, come l'Empoli, forse in maniera anche un pochino impronosticabile all'inizio.
Ma tutto questo è meraviglioso, innanzitutto io sono contento del mio editore Romano Cairo che anche lui, diciamo, agli dispiaceri è un po' abituato, e dispiaceri come noi della Fiorentina, ci scherziamo un po' su questo, ma sono contento per lui. Beh, insomma è una bella idea che tutto sia ribaltato, io sogno una Serie A dove i valori cambino continuamente, no? Io sarei addirittura perché ci inserissero dei parametri, insomma, per cui si dessero dei vantaggi alle squadre che arrivano dopo per poter riequilibrare l'anno dopo. Il calcio dovrebbe vivere di queste realtà nuove, dovrebbe essere più equilibrato, no? Siamo troppo abituati allo strapotere sempre dei soliti, quindi grande simpatia per quello che sta succedendo. Questo ci fa anche pensare che se Palladino trovasse la quadra e riuscisse a mettere sta benedetta difesa a sistema e riuscisse a trovare una squadra tipo forte, anche noi potremmo stare nel gruppo delle prime 6-7, ecco, questo sarebbe secondo me un obiettivo che ancora ci possiamo forse consentire, un sogno, un desiderio che ci possiamo senz'altro permettere.